Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamia. Trasmettiamo come al solito dalla Terra Santa, da Gerusalemme. E vorrei dedicare questa puntata a qualcosa di speciale che cade proprio in quest'anno, l'anniversario importantissimo, 1700 anni dal primo concilio ecumenico della Chiesa Cattolica, che è il concilio di Nicea. E quest'anno poi certamente per tutti noi è un anno di grazia, un anno speciale, perché siamo in un anno giubilare. E anche per me, tra l'altro, ecco, un'occasione particolare, perché lo scorso 14 maggio ho potuto celebrare 25 anni del mio sacerdozio e sono contentissimo, ecco, dopo 25 anni sono veramente felice e posso solo dire che il Signore è veramente fedele. E sono stato ordinato in un anno giubilare, nell'anno 2000, a Roma, nel Piazza San Pietro, da San Giovanni Paolo II, e quindi ho la grazia, ecco, di anche celebrare l'anniversario nell'anno giubilare. Volevo parlare di un aspetto del Concilio di Nicea, in particolare una conferenza che ho dato in Turchia. C'è stato un incontro, diciamo, possiamo dire storico, tra le chiese, specialmente tra la Chiesa greco-ortodossa e la Chiesa greco-cattolica ad Antalya in Turchia il 6 e il 7 maggio scorso, per rispondere insieme alle sfide del mondo globale. E nella metropoli mediterranea di Antalya in Turchia si è tenuto il congresso internazionale, in inglese Restarting from Nicea, cioè ricominciando da Nicea, organizzato dalla metropolia ortodossa di Pisidia, appunto in particolare nella persona del vescovo, del metropolita Job Geccia, in collaborazione con Corpus International, che è un progetto cofondato e diretto da un giornalista che vive anche qui a Gerusalemme, Simone Tropea, e che si è svolto sotto l'alto patrocinio del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli e ha visto anche la presenza personale del patriarca ecumenico greco-ortodosso di Costantinopoli, Bartolomeo I. È stato un evento che mi ha colpito moltissimo. Erano presenti ovviamente vescovi greco-ortodossi, anche di altre chiese, e vescovi cattolici, e anche certamente teologi, specialmente greco-ortodossi e cattolici. Mi hanno colpito molto alcune relazioni, alcune conferenze dei teologi greco-ortodossi e dei vescovi greci-ortodossi, perché stanno vedendo la necessità innanzitutto di tornare al modello apostolico, alla comunità, alla piccola comunità. Diciamo, siamo ovviamente in un cambio di epoca, un cambio globale, e vedono anche la necessità di ritornare a un serio catecumenato, ciò che noi abbiamo, ecco, riscoperto nel Concilio Ecumenico Vaticano II, che ha invitato tutta la Chiesa a ripristinare il catecumenato per adulti. Anche loro stanno vedendo questa necessità anche di instaurare nella Chiesa un'iniziazione seria cristiana che possa rispondere alle sfide di oggi, che loro chiamano mistagogia, cioè noi diciamo anche catecumenato post-battesimale. Comunque e anche mi ha colpito molto, per esempio, la conferenza di un teologo ortodosso, Hoppe, che diceva, ecco, che è fondamentale capire che il corpo di Cristo, oltre certamente alla Chiesa universale, alla Chiesa tutta, è anche la comunità in cui si concretizza questo corpo. E c'è stato un teologo cattolico che ha chiesto a questo teologo ortodosso, Hoppe, ecco, ma allora lei come definisce la Chiesa universale, se anche la comunità è corpo di Cristo? Lui ha risposto molto bene, ha detto: io definisco la Chiesa universale come comunità di comunità. E in particolare questo metropolita Job Geccia, metropolita di Pisidia, vescovo greco-ortodosso di Pisidia, che è anche un liturgista, ha detto che in questa epoca non vede tanto bene costruire enormi basiliche, e diceva come se si studia l'archeologia, l'architettura delle prime chiese, a parte le grandi basiliche, però normalmente le chiese sono di una dimensione abbastanza piccola per permettere la partecipazione attiva alla liturgia. E lui sottolineava questo, cioè anche i greci ortodossi stanno vedendo l'importanza, ecco, di una seria formazione e iniziazione cristiana che anche consenta una partecipazione sempre più profonda e attiva alla liturgia. Ecco, anche Papa Leone XIV, proprio recentemente, ha fatto un discorso bellissimo proprio alle chiese ortodosse, ai rappresentanti delle chiese ortodosse, e ha detto così: la mia elezione è avvenuta mentre ricorre il 1700 anniversario del primo concilio ecumenico di Nicea. Quel concilio rappresenta una tappa fondamentale per l'elaborazione del credo condiviso da tutte le chiese e comunità ecclesiali. Mentre siamo in cammino verso il ristabilimento della piena comunione tra tutti i cristiani, riconosciamo che questa unità non può che essere unità nella fede. In quanto vescovo di Roma, considero uno dei miei doveri prioritari la ricerca del ristabilimento della piena e visibile comunione tra tutti coloro che professano la medesima fede in Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. In realtà, quella per l'unità è sempre stata una mia costante preoccupazione, come testimonia il motto che ho scelto per il ministero episcopale, In illo uno unum, un'espressione di Sant'Agostino di Ippona che ricorda come anche noi, pur essendo molti, in quell'unico, cioè in Cristo, siamo uno. In illo uno unum, cioè in Lui, in Cristo, unico, noi siamo uno. La nostra comunione si realizza infatti nella misura in cui convergiamo nel Signore Gesù. Più siamo fedeli e obbedienti a Lui, più siamo uniti tra di noi. Perciò, come cristiani, siamo tutti chiamati a pregare e lavorare insieme per raggiungere passo dopo passo questa meta che è e rimane opera dello Spirito Santo. Fin qui Papa Leone XIV. Quello che è nel cuore del Papa, l'unità tra tutti i cristiani e in particolare con le chiese ortodosse, deve essere anche nel nostro cuore. Ecco, il Signore ci chiama un grande amore, specialmente per le chiese ortodosse, e anelare veramente questa unità. Ha detto Cristo, ut unum sint, affinché siano uno, come io e il Padre siamo uno. Noi siamo in cammino verso questa piena unità, specialmente con le chiese ortodosse, e quindi questo è, diciamo, la sua prioritaria, dice il Papa, costante preoccupazione, prioritaria missione, pregare e lavorare insieme per raggiungere passo dopo passo questa meta dell'unità, che ovviamente però è opera dello Spirito Santo. E proprio in questo contesto volevo, diciamo, esporre la conferenza che ho dato. Io ovviamente, essendo un biblista, mi è stato chiesto parlare delle prospettive della parola di Dio in relazione a Nicea, cioè il titolo che mi è stato assegnato per la mia conferenza era Il Verbo si è fatto carne, perché ovviamente in Nicea, Nicea è fondamentale per la cristologia, specialmente perché ha confessato con forza la divinità del Verbo, la divinità di Cristo. Quindi il titolo della mia conferenza che mi è stato assegnato era Il Verbo si è fatto carne, la parola di Dio celebrata, studiata e vissuta nella pratica dei fedeli. Quindi, partendo da Nicea, ecco anche, diciamo, delle prospettive future. Ecco, innanzitutto ho cominciato ricordando l'importanza del Concilio di Nicea, e quello che faccio ora in questa puntata. Il Concilio di Nicea ha affermato la vera fede in Gesù Cristo. Come dice il Concilio di Nicea, dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non fatto, di una sola sostanza o essenza, cioè consustanziale con il Padre. In greco, ek tesusia stupatros, theon ek theou, phos ek photos, theon alethin on, ek theou alethinou, genethenta, upoiethenta, homoousion to patri. E continuano i padri conciliari di Nicea, che a causa di noi uomini e della nostra salvezza è sceso e si è incarnato e si è fatto uomo. Catelthonta kai sarcothenta kai enanthropesanta. Letteralmente, diciamo, dice il greco, si è inantropizzato, inumanizzato, cioè si è incarnato, si è fatto uomo. Quindi Nicea ha affermato con fermezza la fede nella pienezza della divinità di Cristo e anche nella pienezza della sua umanità. Ecco, ora esiste una grande sintonia, o meglio analogia, tra il mistero dell'incarnazione e l'esegesi biblica, cioè l'interpretazione della Bibbia, il nostro approccio alla Bibbia. Come già ha affermato la lettera enciclica Divino Afflante Spiritu del 1943, che dice così: infatti, come il verbo sostanziale di Dio si è fatto simile agli uomini in tutto eccetto il peccato, così le parole di Dio espresse in linguaggio umano sono rese simili al linguaggio umano sotto ogni aspetto eccetto l'errore. In questo consiste quella condiscendenza del Dio della provvidenza che San Giovanni Crisostomo ha esaltato con le più alte lodi e ha ripetutamente dichiarato di trovare nei libri sacri. In poche parole, dice la Divino Afflante Spiritu, Cristo, il Verbo, la parola di Dio, si è fatta simile agli uomini in tutto, eccetto il peccato che peraltro non appartiene alla natura dell'uomo, la natura è ferita ma non era nella natura dell'uomo. Quindi Cristo, che è consustanziale con il Padre, che è veramente Dio, si è fatto simile agli uomini in tutto. E così, ecco l'analogia, le parole di Dio, che sono veramente parole di Dio che troviamo nella scrittura, però sono state espresse in un linguaggio umano, sono state rese simili al linguaggio umano sotto ogni aspetto eccetto l'errore. Questo è stato ribadito nel Concilio Vaticano II, nella Costituzione Dogmatica Dei Verbum, che dice così: infatti le parole di Dio espresse in linguaggio umano sono state rese simili a discorsi umani, così come la parola dell'Eterno Padre, quando assunse la carne della debolezza umana, fu in tutto e per tutto resa simile agli uomini. Quindi, seguendo questa analogia tra l'incarnazione di Cristo, l'incarnazione del Verbo da una parte e la Sacra Scrittura e la Bibbia dall'altra, aggiunge così la Dei Verbum, una citazione meravigliosa che è importantissima anche per la Chiesa di oggi e per tutti noi cristiani: la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture così come venera il corpo del Signore. Sembra quasi un'affermazione molto forte, ma come venera la Bibbia così come ha venerato il corpo, il Santissimo Corpo di Cristo? Sì, e continua così la Dei Verbum, poiché soprattutto nella Sacra Liturgia riceve e offre incessantemente ai fedeli il pane della vita dalla mensa sia della parola di Dio che del corpo di Cristo. In poche parole, ognuno di noi cristiani ha due mense da cui deve attingere. Certamente l'Eucaristia, il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, ma anche la Bibbia, la parola di Dio. Queste sono le due tavole, le due mense da cui mangia il cristiano. Lo dico perché certe volte la Bibbia, conoscere bene la Bibbia è considerato, diciamo, un privilegio magari solamente di alcuni cristiani o certe volte dei protestanti, mentre dovrebbe essere veramente il centro della nostra vita e della nostra liturgia, il pane quotidiano. Infatti quello che ha voluto fare il Concilio Vaticano II è riportare la parola di Dio al centro della vita cristiana e della liturgia e anche della spiritualità. Ecco, adesso comincio una prima parte di questa conferenza che ho intitolato Velo della carne, velo della lettera, iniziazione. Cioè, la carne è un velo, no? La carne di Cristo che vela la sua divinità, e così anche la lettera è un velo che, se volete, nasconde o vela appunto il messaggio divino. E quindi c'è bisogno di un'iniziazione per, diciamo, introdursi in questo mistero di Cristo da una parte e della parola di Dio, dell'identità di Cristo nostro Signore e della parola di Dio. Cioè bisogna andare oltre il velo, immergersi per quanto possibile in questo meraviglioso mistero. San Giovanni Paolo II, in un discorso sull'interpretazione della Bibbia nella Chiesa del 1993, ha voluto insistere proprio su questa analogia dell'incarnazione e invitava gli esegeti, cioè coloro che interpretano la Bibbia, a rimanere in piena sintonia con questo mistero dell'incarnazione, che è mistero dell'unione del divino e dell'umano in un'esistenza storica determinata, che è quella di Gesù. Ovviamente si tratta di una questione di analogie, un'analogia tra l'incarnazione di Cristo e la Bibbia. Vedremo perché si tratta di un'analogia e non di un'uguaglianza. Comunque, come afferma Giovanni nel suo prologo, il Logos, cioè il Verbo, la parola che era presso Dio e che era Dio, letteralmente si dice in greco sarx egeneto kai eskenosen en hemin, si fece carne, è tradotto e abitò in mezzo a noi e venne ad abitare in mezzo a noi, ma letteralmente il greco dice si fece carne e piantò la sua tenda in noi, questo l'ho sviluppato in altre puntate, cioè mise la sua tenda in noi. Cioè questo verbo, questa parola che è Dio, Cristo, che è Dio, che è nel seno del Padre, ha rivelato, ha svelato il Dio invisibile, il Dio nascosto. O come dice letteralmente ancora il prologo di Giovanni, Giovanni 1,18, ne ha fatto l'esegesi, cioè sapete che è il figlio unigenito che è nel seno di Dio, lui lo ha rivelato, così si traduce, va bene, ma letteralmente in greco è exegesato, cioè ne ha fatto l'esegesi, ne ha fatto l'interpretazione. Esiste quindi un legame che dovremmo approfondire sempre di più, sia nella teologia che nella nostra esistenza cristiana, tra il velo della carne di Cristo, che rivela e al tempo stesso vela la sua divinità, e il velo della lettera della Sacra Scrittura. Questo lo troviamo affermato sia nel Nuovo Testamento che nei padri della Chiesa. Per esempio c'è una citazione stupenda che fa San Paolo, che parla proprio di questo velo che viene svelato in Cristo in 2 Corinzi, 2 Corinzi al capitolo 3, versetti 14 e 15, dice così San Paolo, un momento che prendo la citazione, 2 Corinzi 3, 14, 15, così afferma San Paolo, ma le loro menti furono indurite. Sta parlando di Mosè che poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero, ma le loro menti furono indurite. Infatti fino ad oggi quel medesimo velo rimane non rimosso quando si legge l'Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore. E poi dirà, ma quando ci sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. Gli ebrei, ecco, avranno questa grazia, anche loro, ecco, hanno, come dice San Paolo, gli ebrei hanno tutto, la legislazione, l'alleanza, eccetera, eccetera, da loro proviene Cristo, che è benedetto nei secoli, ecco, però... E noi abbiamo la grazia che diciamo che Cristo ci ha svelato il Padre, e per questo dice San Paolo: noi tutti a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore. Allora, diciamo, il fatto che questo velo della carne di Cristo, il velo della lettera della Scrittura, implica un'iniziazione, che è per opera dello Spirito Santo, per entrare nelle profondità di Cristo, nelle profondità dei suoi misteria, come diciamo in greco, cioè dei suoi sacramenti o misteri. E così come è necessaria un'iniziazione per entrare nelle profondità di Cristo, avere un rapporto profondo con Lui mediante la sua parola e i suoi sacramenti, così è indispensabile un'iniziazione alle Scritture. E a questo punto, ecco, vorrei proprio legarmi a Nicea e ai primi concili ecumenici della Chiesa, che avevano un interesse, diciamo, specialmente, precipuamente cristologico. cioè preservare l'identità di Cristo come vero uomo e vero Dio nelle sue due nature in un'unica persona, e come anche questa unione ipostatica, cioè di queste due nature umana e divina, ecco, sono insieme, come questa unione ecco, avviene, o la sua, diciamo, la sua profonda natura, no? Ecco, e direi subito che i più grandi errori nel campo della cristologia, cioè sulla figura di Cristo fino ad oggi, sono dettati dall'accentuazione di una delle due nature di Cristo a scapito dell'altra. Quindi o si esalta la natura divina, diciamo, a discapito della natura umana, o a viceversa si esalta la natura umana a discapito di quella divina. Oppure gli errori sono dovuti dall'inadeguata comprensione della unione di queste due nature nell'unica persona di Cristo. E così, per analogia, potremmo dire che i gravi errori di interpretazione della scrittura, di cui siamo purtroppo ancora oggi testimoni, e certe volte anche lo sentiamo, sono dovuti, ecco, proprio a questa, a qualcosa di simile, ora lo vedremo. Cioè, cosa voglio dire? La Bibbia è veramente parola di Dio e veramente parola dell'uomo, analogamente a Cristo che è veramente Dio e veramente uomo. Facciamo un esempio concreto. Se si esalta la dimensione divina della scrittura a discapito di quella umana, cioè se si dice che la Bibbia è parola di Dio e basta, è stata, diciamo, è piovuta dal cielo, e gli autori umani hanno scritto sotto dettatura, sotto estasi, per cui, ecco, questa dimensione divina travalica quella umana, nel senso che la Bibbia è soprattutto parola di Dio a discapito, non tanto una parola umana, c'è un pericolo di diventare monofisiti biblici, come io dico. Cioè, che cos'è il monofisismo? Un'eresia cristologica sulla persona di Cristo, cioè esaltare tanto la natura divina che la natura umana svanisce. La natura umana è come una goccia nel, ecco, nell'oceano della natura divina, per cui praticamente Cristo era Dio, ma, ecco, o in apparenza umana, o comunque, diciamo, quella natura umana è annullata dalla potenza della natura divina. Questo è stato, diciamo, ha creato vari problemi, no? Un'eresia, il monofisismo. E così, se noi, diciamo, esaltiamo la dimensione divina della Bibbia a discapito di quella umana, possiamo diventare monofisiti biblici, ed è il caso dei fondamentalisti, di una lettura fondamentalista della Bibbia, cioè quelli che negano più o meno apertamente la piena umanità della Bibbia. Qual è il problema fondamentale dei fondamentalisti, di un'interpretazione fondamentalista? È che rifiuta di considerare il carattere storico della rivelazione biblica, cioè è incapace di accettare pienamente la verità dell'incarnazione stessa. Mi spiego meglio. La lettura fondamentalista della Bibbia evita o rifiuta l'intima connessione tra il divino e l'umano nelle sue relazioni con Dio. Cioè i fondamentalisti rifiutano di ammettere che la parola di Dio ispirata è stata espressa in linguaggio umano, e quindi, pur essendo parola divina, però risente della debolezza dell'umanità degli autori, o della lingua, o dei modi di esprimersi, poiché gli autori della scrittura, della Bibbia, sono stati ispirati dallo Spirito Santo, ma sono pur sempre rimasti nel pieno possesso delle loro facoltà. Questa è l'ottica dell'incarnazione. Dio si è espresso in un linguaggio umano, attraverso autori umani, in una storia concreta, in un luogo concreto, in un popolo concreto che è il popolo ebraico. Ad alcuni questo non piace, vorrebbero che la rivelazione sia avulsa dal tempo, dallo spazio, dal popolo, dalla cultura. Ecco, è anche risente della lingua, della trasmissione del testo, che è sempre una trasmissione umana. Ora, dobbiamo capire una cosa fondamentale che vale per tutto, anche per la Bibbia. Non abbiamo altro modo di conoscere la natura divina di Cristo se non mediante la sua umanità. Noi tante volte siamo come scandalizzati dall'incarnazione, perché Dio si manifesta, ecco, come uomo in Cristo. Erano scandalizzati dal fatto che ecco, Cristo era debole, era pur essendo senza peccato, ma era pur sempre uomo. Non potevano accettare questo. E certe volte ci capita anche a noi. Non accettiamo, per esempio, i mediatori, la mediazione dei nostri catechisti con le loro debolezze, di alcuni sacerdoti della Chiesa, che è sempre umana e non può mai essere totalmente perfetta come noi vorremmo, perché Dio decide di incarnarsi. Si incarna in Cristo e poi si incarna nella Chiesa. In alcune persone che hanno i loro limiti, che hanno i loro difetti. Certo, Cristo era senza peccato, oltretutto nella Chiesa, gli uomini e le donne di Chiesa, tutti noi abbiamo anche i nostri peccati, oltre che le nostre debolezze umane. Però dobbiamo capire che l'umanità di Cristo, lungi dall'essere un ostacolo alla conoscenza della sua divinità, né la condizione di possibilità, cioè non possiamo conoscere la divinità se non attraverso l'umanità. E così, analogamente, scusate, la parola di Dio, il Logos divino che si è rivelato nella scrittura, è allo stesso tempo parola umana e divina in un'unità inscindibile. Per questo i padri della Chiesa parlavano della syncatabasis di Dio, della condiscendenza divina, cioè che Dio già nell'Antico Testamento, nella prima alleanza, scende, in un qualche modo svuota se stesso, e il suo pensiero divino scende al livello umano, al linguaggio umano. E tutto questo per noi cristiani si compie pienamente nell'incarnazione di Dio in Gesù Cristo, che è il Logos ultimo, vero, definitivo, pieno di Dio, è il Logos stesso. Questo deve essere ben compreso, perché in questo consiste la differenza radicale della nostra concezione di Bibbia rispetto a quella musulmana, islamica del libro sacro. Abbiamo parlato appunto della lettura fondamentalista. Cioè, per quanto i musulmani dicono che noi siamo la religione del libro, e questa è una denominazione positiva da parte dei musulmani, però noi diciamo che il cristianesimo non è una religione del libro. Perché? Perché mentre per i musulmani il Corano è piovuto dal cielo, è munzal, cioè è disceso dal cielo, è una parola di Dio discesa direttamente dal cielo, per noi non siamo la religione del libro. Per noi parola di Dio non è solo quello che è scritto, ma è anche la tradizione viva, è anche la storia che Dio ha compiuto e continua a compiere nella vita degli uomini. E poi soprattutto, attenzione, questa è la cosa più importante, per noi parola di Dio non è solo la Bibbia. Certo, la Bibbia è parola di Dio, ma per noi parola di Dio è una persona viva, che è Cristo, che è vivo. Quindi, vedete, nel cristianesimo la rivelazione di Dio tiene sempre conto della natura umana. Quindi, se si prende sul serio il fatto che il Logos, la parola di Dio, si è fatta carne e ha piantato la sua tenda in noi, cioè Cristo si è fatto carne e ha piantato la sua tenda in noi, si comprende la necessità di conoscere la dimensione umana di Gesù e della parola, quello che cerchiamo di fare in queste puntate, no? Anche come possiamo, alle sorgenti della fede in Terra Santa, cioè la dimensione umana è l'ambiente. La filologia, la lingua, l'ambiente storico, geografico, sociale, religioso, liturgico, tutta questa dimensione umana, tutta questa fede nella dimensione umana della scrittura traccia un percorso che è affascinante, che hanno fatto anche tanti santi. Pensate a San Francesco d'Assisi, a San Teresa d'Avila, a San Bernardo, cioè una via alla divinità mediante l'umanità di Gesù. Ecco questo viaggio meraviglioso, interstellare, affascinante, dall'umanità di Gesù e dall'umanità della Bibbia, attraverso il velo della carne, penetrare per quanto possibile nel mistero della divinità. Ecco, quindi siamo chiamati ad amare, come hanno fatto tanti santi, l'umanità di Gesù. L'umanità di Gesù deve essere conosciuta e amata, come anche l'umanità della Bibbia, di tutto l'ambiente, appunto, che è stato lo scenario della rivelazione. Bene, facciamo ora un momento di pausa musicale. Grazie. Bene, nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'importanza di valorizzare la dimensione umana della Bibbia, così come non si può prescindere dall'umanità del Verbo di Dio, dall'umanità di Gesù come via alla divinità. D'altra parte però, e questo proprio è, siamo nel cuore del Concilio di Nicea, non ci si può fermare solo alla dimensione umana della Bibbia. Perché se si esalta questa dimensione umana a discapito della dimensione divina della Bibbia, si diventa un ariano biblico, cioè il Concilio di Nicea è stato convocato per fronteggiare l'eresia di Ario, l'arianesimo. Cosa diceva l'arianesimo? In poche parole, diciamo, riduceva la persona di Gesù a uomo, a un mero uomo. Per questo afferma, e lo diciamo nel credo, che si chiama anche niceno-costantinopolitano, che deriva quindi anche dal Concilio di Nicea, che Cristo è homoousios, diciamo in greco, cioè consustanziale al Padre, della stessa sostanza del Padre, diciamo nel credo, o della stessa essenza del Padre, cioè è Dio veramente. Quindi non possiamo diventare degli ariani biblici, cioè trattare la Bibbia come una mera parola umana, e questa è forse la tentazione più grande negli studi biblici e nella Chiesa di oggi: ridurre la parola divina a una parola umana, solo umana, cioè farsi un Dio a propria immagine e somiglianza e cercare, questo purtroppo è molto diffuso nella Bibbia, ciò che può giustificare il nostro modo di vivere, i nostri vizi, i nostri peccati. Cioè cercare di giustificarli, dire no, ma la Bibbia non dice proprio così in realtà, perché bisogna metterla nel contesto, eccetera, eccetera. Ci sarebbero tanti esempi da fare e li conoscete, molti li avrete anche letti e sentiti. Ecco, c'è una cosa fondamentale da capire. Ha detto il Concilio Vaticano II che la scrittura è l'anima della teologia, cioè l'anima della nostra fede. Se l'anima è malata, tutto il corpo sarà malato, no? Se stiamo male nell'anima, stiamo male in tutto, nella psiche, nel corpo. Ecco, tutta la persona sarà malata se l'anima sta male. E così anche vale. È per questo che voglio insistere su questo punto. La Sacra Scrittura, la Bibbia, è ispirata dallo Spirito Santo e non può essere interpretata se non nello Spirito Santo, essendo pienamente parola di Dio incarnata in Cristo, che è consustanziale al Padre. Per questo, ecco, i documenti della Chiesa ribadiscono che nel loro lavoro di interpretazione della Bibbia, gli esegeti cattolici, gli interpreti cattolici, non devono mai dimenticare che ciò che interpretano è la parola di Dio. Non si può cadere nel razionalismo. Io ho sentito anche, ho studiato la Bibbia, diciamo, tanti anni, perfino nelle aule delle università pontificie, che la Bibbia si può interpretare anche come un libro umano senza fede, diceva un professore di cui non vorrei fare il nome. Ecco, ma in realtà il compito di noi esegeti, di noi biblisti, non si esaurisce quando abbiamo distinto le fonti, definito le forme letterarie, spiegato i procedimenti stilistici o letterari. Lo scopo del nostro lavoro, della nostra missione, direi, come biblisti, è raggiunto solo quando abbiamo chiarito o esplicitato il significato del testo biblico come vera e propria parola di Dio. Così afferma per esempio Papa Benedetto XVI nella Verbum Domini: lo stesso spirito che agisce nell'incarnazione del Verbo nel grembo della Vergine Maria è lo spirito che guida Gesù in tutta la sua missione ed è promesso ai discepoli. Lo stesso spirito che ha parlato attraverso i profeti sostiene e ispira la Chiesa nel suo compito di annunciare la parola di Dio e nella predicazione degli apostoli. Infine è questo spirito che ispira gli autori della Sacra Scrittura. Ecco, interessante, perché nella tradizione ebraica anche è così, fatte le dovute, ovviamente non hanno riconosciuto Gesù il Messia, ma secondo la tradizione ebraica la Torah, cioè la legge, il Verbo di Dio, la parola di Dio, è la sapienza. Verbo di Dio in quanto parola di Dio è la sapienza, la Torah è la sapienza, il principio, l'arte con cui è stato creato il mondo. Cioè tutto l'universo ha un disegno, un progetto, un cuore che è la Torah, cioè la parola di Dio con cui è stato creato il mondo, No, la parola di Dio è stata, il mondo è stato creato attraverso la parola di Dio, è per così dire il logos profondo del tutto, nel senso etimologico del termine greco logos, che non significa solo parola, ma significa anche progetto, piano, ragione profonda. Cioè la Torah, la legge di Dio è il modello, il piano, la sapienza e anche la guida per il governo del mondo. E per questo, per esempio, dice la tradizione ebraica, non c'è un prima e un dopo nella Torah. È tutto perfetto. Perché è la stessa Torah con cui è stato creato il mondo, con la stessa Torah è stato redento, è stato salvato. Quindi, diciamo, c'è un al di là del versetto. Cioè, vuol dire che dietro il versetto biblico, dietro le parole umane, le lettere, c'è Dio che ci parla. Come, ecco, sottolineano gli ebrei, Dio è oltre il versetto biblico. Dice il Cantico dei Cantici che Dio sta dietro il nostro muro, dietro il nostro kotel, si dice in ebraico. Potremmo dire dietro il velo della lettera, cioè leggere la Bibbia è incontrare una persona, il Dio vivente. Vedete, la Bibbia, diceva Levinas, contiene più di ciò che contiene. C'è una bellissima icona in Turchia, proprio nella chiesa di San Salvatore in Cora, sulla Vergine Maria. Bellissima, appena si entra nel Nartece, cioè nel luogo dove stavano i catecumeni, che è difficile tradurre dal greco, perché nella chiesa di San Salvatore in Chora, Chora in greco vuol dire un campo aperto, un terreno, però vuol dire anche la terra. Ecco, è dedicata a questa Vergine, c'è scritto in greco, alla terra senza terra, cioè al luogo che contiene il senza luogo, alla terra che contiene il senza terra. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Maria è il luogo dell'incontenibile, contiene l'incontenibile, cioè avendo accolto nel suo grembo Gesù Cristo, che è vero uomo, lo ha contenuto, no? Nel suo grembo, veramente è vero uomo, però ha contenuto, è un mistero immenso, l'incontenibile, perché niente può contenere Dio. I cieli e la terra di cui che sono pieni di Dio, ma non possono contenere Dio, per questo noi non siamo panteisti, ma Dio è oltre, è l'incontenibile. Ecco, analogamente, ecco l'analogia, la Bibbia contiene più di ciò che contiene. Cioè, nelle parole umane è nascosto, è velato, si rivela, ecco, la parola di Dio stessa. La Bibbia contiene l'incontenibile, diceva Levinas che la Bibbia è una contrazione dell'infinito, no? L'Antico Testamento, perché lui era ebreo. Quindi la Bibbia contiene un sovrappiù di significato che solo in un rinnovato incontro tra Dio e il credente, oppure tra Dio e l'assemblea liturgica, sprigiona tutta la sua potenza. La parola di Dio è un tesoro illimitato, ha una dynamis, una potenza infinita, un dinamismo infinito. Pertanto, un testo biblico può significare più di quello che l'autore, nella sua intenzione originale, intendeva, anche se è importante conoscere anche l'intenzione dell'autore, no? Quello che ha voluto dire. Per esempio, Levinas dice che i rabbini cercavano di estrarre dalle lettere, come se fossero le ali ripiegate dello spirito, tutti gli orizzonti che il volo dello spirito può abbracciare, l'intero significato che queste lettere della Bibbia portano a cui si risvegliano. E dice la tradizione ebraica che in ogni parola della scrittura risplendono molte luci. Dice il Salmo 62,12, una parola ha detto Dio, due ne ha udite. Perché Dio ha detto una parola, io ne ho udite di due? Perché quando io le ascolto è una parola umana, quindi l'uomo le recepisce in quanto uomo, in modo limitato, quindi diventa molteplice, no? A seconda degli ascoltatori, ma la parola di Dio è unica. Quindi la parola di Dio è così, ha una potenza così grande che, ecco, è un tesoro infinito in cui ognuno di noi può scoprire dei filoni del tesoro. Così, per esempio, afferma un grande scrittore, esegeta, interprete della scrittura cristiano, Origene, dice: le scritture sono state composte dallo Spirito di Dio e non contengono quel solo significato che è manifesto, ma anche un altro che sfugge ai più. Su questo punto dice: si ha la convinzione di tutta la Chiesa, Cioè è una convinzione di tutta la Chiesa che tutta la legge è spirituale. In poche parole, al di là del versetto, al di là del velo della lettera, c'è Dio stesso che ci vuole parlare. Per questo dicevano i padri che la Bibbia è tutta una lettera d'amore scritta da Dio all'uomo. Quindi ecco, Dio stesso, la parola di Dio abita nelle parole umane e di conseguenza, dice Origene, tutti i libri ispirati sprizzano la pienezza dello Spirito e non c'è nulla nella profezia, nella legge o nel Vangelo, né negli apostoli, nelle lettere degli apostoli, che non discenda dalla pienezza della maestà divina. E perciò anche oggi le sacre scritture emanano parole di pienezza, emanano per coloro che hanno occhi per vedere le cose celesti, orecchie per ascoltare quelle divine e narici per annusare quelle che emanano dalla pienezza. Che meraviglia, attraverso i nostri sensi umani, se sono iniziati, illuminati, noi possiamo veramente godere di questa parola di Dio che emerge, che viene svelata attraverso il velo delle lettere della scrittura. Quindi dietro le scritture c'è Dio stesso, c'è il suo Logos, c'è Cristo stesso. E a me piace, forse vi può aiutare, quando scrutiamo la parola di Dio, la leggiamo, la meditiamo, pensiamo che siamo noi a scrutarla, ma cominciamo a pensare che quando noi preghiamo con la Bibbia, quando scrutiamo la parola di Dio, è la parola di Dio, cioè il Logos di Dio, è Cristo stesso che ci scruta dietro la lettera, che ci guarda, come dice il Cantico dei Cantici, dietro l'inferriata, dietro il muro. Ecco, allora, vedete, Cristo si rivela nella Bibbia e nella parola di Dio nella tradizione, nella Bibbia e nella tradizione. Quindi la lettera del testo è analoga al corpo umano assunto dal Figlio che contiene e racchiude la sua divinità. Quindi scrutare le scritture significa ascoltare Dio e avere Cristo davanti agli occhi. Questo lo dice per esempio un autore medievale, Ruperto di Deutz, dice: la totalità delle scritture è l'unica parola di Dio. Quando leggiamo la Sacra Scrittura, quindi, tocchiamo la parola di Dio e abbiamo davanti agli occhi il Figlio di Dio attraverso uno specchio e in enigma. Ecco, quindi abbiamo visto che il Concilio Vaticano II ha rimesso la Sacra Scrittura al centro della Chiesa, ha evidenziato l'importanza delle due principali mense del cristiano, quella della parola e dell'Eucaristia. Abbiamo visto come la sacramentalità della parola è in rapporto di analogia con la presenza di Cristo sotto le specie del pane e del vino consacrati. Cioè, partecipando al banchetto eucaristico, alla Santa Messa, partecipiamo realmente al corpo e al sangue di Cristo. In modo analogo, quando viene proclamata la parola di Dio nella liturgia, è Cristo stesso che è presente e si rivolge a noi per essere accolto. Lo dice San Girolamo, proprio parla di questa analogia, ascoltate quello che dice: noi leggiamo le Sacre Scritture, penso che il Vangelo sia il corpo di Cristo, penso che le Sacre Scritture siano il suo insegnamento, e quando dice chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue, sebbene queste parole possano essere intese anche per il mistero eucaristico, tuttavia il corpo di Cristo e il suo sangue sono veramente la parola della Scrittura, sono l'insegnamento di Dio. Quando ci accostiamo al mistero eucaristico, se ne lasciamo cadere una briciola ci sentiamo perduti. E perché, dice, quando ascoltiamo la parola di Dio e la parola di Dio e la carne di Cristo e il suo sangue sono versati nelle nostre orecchie, noi pensiamo ad altro? Non capiamo in quale grande pericolo incorriamo quando perdiamo di ascoltare la parola di Dio? Vedete, tante volte abbiamo anche una religiosità che ha una grande venerazione verso le specie eucaristiche, il corpo e il sangue di Cristo, giustamente, non solo venerazione ma adorazione, però verso la Bibbia, la parola di Dio, meno. Molte volte ci lasciamo volare, parlo anche per me, siamo distratti quando si proclama la parola. Sentite cosa dice Erasmo da Rotterdam. Dice: felice colui che la morte coglie mentre medita questi libri, sta parlando dei Vangeli. Perciò desideriamoli con tutto il cuore, abbracciamoli, meditiamoli ininterrottamente, baciamoli, moriamo su di essi, trasformiamoci in essi finché lo studio si trasformi in condotta di vita. Dice, se qualcuno ci mostrasse l'impronta dei piedi di Cristo, come ci prosterremmo noi cristiani? Come la adoreremmo? Perché allora non adoriamo piuttosto la sua immagine viva e immediata in questi libri della Scrittura? Ecco, vedete, allora il Concilio di Nicea non solo difese l'ortodossia, ma rafforzò l'importanza di ascoltare e scrutare la parola di Dio. Teologi importantissimi, campioni dell'ortodossia nel Concilio di Nicea, come Sant'Atanasio di Alessandria, hanno sviluppato tutta la loro teologia sulle sacre scritture, sullo scrutare le scritture e su una seria iniziazione di cui abbiamo bisogno, l'iniziazione cristiana, la catechesi, ritornare al catecumenato. Vedete, c'è bisogno di questa iniziazione, perché la parola di Dio non è stata data in primo luogo per essere studiata individualmente, ma per essere proclamata nell'assemblea, perché solo nell'assemblea prende veramente vita come parola divina e non rimane una lettera morta. E così nella Chiesa dei primi secoli i fedeli venivano iniziati sulle verità della fede attraverso le scritture. Ecco, dice la tradizione ebraica che l'uomo deve diventare una Torah incarnata. C'è un rabbino, Abraham Joshua Heschel, che dice una cosa bellissima, dice così letteralmente, lo cito: la Torah non ha gloria se l'uomo rimane separato da essa. L'obiettivo è che l'uomo diventi un'incarnazione della Torah. Questo vale tanto più per noi cristiani, perché la Torah incarnata, che è Gesù Cristo, si rivela con forza e tende a incarnarsi mediante la potenza dello Spirito nella nostra vita. E i primi martiri cristiani, tutti i martiri cristiani, hanno testimoniato questa verità incarnando nella loro vita il Verbo fatto carne. Le loro vite sono state una testimonianza di questo potere trasformativo che ha la presenza di Cristo. In conclusione, voglio anche tirare le conclusioni, penso che è qui che si gioca il futuro della Chiesa, in un mondo sempre più scristianizzato, lo diciamo senza giudizio, che diciamo si sta allontanando dalla pratica della fede e da Dio. Ma anche su questo punto si gioca l'unità tra noi e gli ortodossi specialmente. Perché? Qual è questo punto cruciale in cui si gioca il futuro della Chiesa? È nostro il catecumenato, l'iniziazione cristiana, non solo per i catecumeni, cioè quelli che ancora non hanno ricevuto il battesimo, ma anche per i fedeli che, pur essendo battezzati, non sono stati sufficientemente formati e iniziati alla fede e quindi di fatto sono neofiti. Lo diceva già Giovanni Paolo II, prima di essere Papa, Karol Wojtyła, nel Concilio Vaticano II, l'importanza di fare un catecumenato per coloro che sono battezzati ma di fatto sono cristiani un po' di tradizioni. Perché questa importante relazione agli ortodossi, che noi amiamo e a cui cerchiamo un'unità sempre più piena, speriamo fino alla più piena unità? Il catecumenato era quello che teneva unita la Chiesa prima dello scisma con gli ortodossi nel 1054 e ancora può unirci profondamente. Eppure questa via dell'ecumenismo non è stata ancora sufficientemente esplorata. Questa via di tornare all'iniziazione al catecumenato della Chiesa primitiva o dei primi secoli, che è prima della tragica divisione tra noi e gli ortodossi. E questo riscoprire l'iniziazione al catecumenato equivale a riconquistare, piano piano, come ha detto il Papa Leone, per grazia dello Spirito Santo, l'unità perduta tra noi. Perché è perdendo il catecumenato, un'iniziazione, per questo diceva il Papa Leone che questo può avvenire solo mediante l'unità della fede, senza un'iniziazione alla fede abbiamo perso, perdendo il catecumenato abbiamo perso l'unità. Quindi l'unico rimedio alla progressiva scristianizzazione, con tutto ciò che ne consegue, lo svuotamento delle chiese che vediamo davanti a noi, il ritorno al paganesimo, alla magia, l'avvento del transumanesimo, che è il contrario dell'incarnazione, cioè l'uomo che vuole andare oltre e essere Dio, non Dio che diviene uomo e noi, diciamo, ci trasfiguriamo in lui, ma farlo con le nostre forze, senza Dio, ecco il transumanesimo. L'unico rimedio a tutto questo è quello di aprire percorsi seri di iniziazione cristiana, in comunità, che mettano al centro e vivano l'annuncio del Kerygma, perché la fede, cioè della proclamazione della buona notizia, perché la fede nasce dall'ascolto della predicazione, che mettano al centro il kerigma, la parola di Dio, la liturgia e la comunione, in modo che queste comunità vive iniziate alla fede, come nei primi secoli della Chiesa, trasfigurate da Cristo risorto e riempite del suo spirito, possano crescere verso una statura adulta della fede e così possano compiere veramente la loro missione di essere sale, luce e lievito del mondo, perché se il sale perde il suo sapore, con che cosa lo si salerà? E voglio concludere con San Massimo il Confessore, che riassume tutto quello che abbiamo detto. Cosa dice San Massimo il Confessore, grande padre della Chiesa orientale? Che il vero mistico, mistico in questo senso nella Chiesa primitiva voleva dire quello che era iniziato ai misteri divini, non solo quello che aveva visioni, rivelazioni, ma quello che era veramente iniziato ai misteri divini, cioè il cristiano adulto, il mistico, il vero iniziato ai misteri divini è colui che ha discernimento e così, grazie allo Spirito Santo, può contemplare nelle scritture lo spirito al di là del velo della lettera, tutto quello che abbiamo detto in questa puntata. Nell'universo, bellissimo, può contemplare il logos, la ragione profonda delle cose al di là del velo del fenomeno, quindi anche il vero filosofo, eh? In se stessi e nell'altra persona può contemplare il nous, cioè la mente divina, al di là del velo delle percezioni sensibili, cioè diventa anche esperto di umanità, può vedere oltre le apparenze. Per questo scrutare le scritture ci permette, essere iniziati ci permette di vedere lo spirito al di là del velo della lettera, perfino di contemplare l'universo in modo nuovo, vedere al di là del fenomeno di ciò che appare, e anche perfino in noi stessi e nelle altre persone, vedere al di là, perché l'uomo guarda sempre alle apparenze, il Signore guarda il cuore. Abbiamo bisogno di questo spirito, perché lo spirito scruta le profondità di Dio e dell'uomo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria, buona serata e alla prossima. Pregate per noi, pregate per la pace di Gerusalemme. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.